Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Dobbiamo camminare in santità. Questo è il messaggio della Bibbia. Dobbiamo camminare in santità. Dobbiamo camminare in modo degno del Signore. La Bibbia ne parla sempre. Chi non vive dedicandosi a Dio non ha frutti di essere in Cristo. Però, per quanto è importante camminare in santità, il cuore della vita cristiana non è il nostro cammino. Non è quanto buon frutto riusciamo a produrre. Piuttosto il cuore della vita cristiana è quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. Infatti, quando noi togliamo gli occhi da Cristo e la sua opera e cominciamo a guardare noi stessi, ci sarà uno di due risultati, entrambi disastrosi. Allora, se guardiamo principalmente a noi stessi e dimentichiamo di guardare a Dio e dimentichiamo della sua assoluta santità, cominciamo a credere di avere qualche merito. Perché ci confrontiamo con altri e ci sono sempre chi cammina, almeno esternamente, peggio di me. E cominciamo a vederci come, ma, io sono abbastanza bravo, so spiegare bene la Bibbia, mi impegno tanto, sacrifico per il Signore. E questo porta chiaramente a quell'orgoglio che ci allontana da Dio. Ma si può anche cadere in un altro errore. Si può guardare alla santità di Dio e poi si può vedere la propria debolezza, le cadute frequenti. Si può vedere che Dio vede il mio cuore e sa quanto spesso cado. E guardando a Dio e guardando onestamente a noi stessi, non siamo innalzati con orgoglio, siamo abbattuti, riconosciamo di essere grossi fallimenti, siamo scoraggiati, ci vediamo come piccoli vermi colpevoli davanti al giudice e non ci sentiamo più rialzare la testa. Perciò quando noi guardiamo a noi stessi, porta all'orgoglio, se guardiamo solo a noi stessi, o porta a scoraggiamento terribile che ci paralizza se guardiamo alla santità di Dio e anche noi stessi. Chiaramente la chiave sta nel guardare non solo a Dio che è necessario, non solo ad un onesto riconoscimento del nostro peccato, ma dobbiamo guardare a Cristo. Gesù Cristo è la nostra giustizia. Siamo salvati per merito suo, siamo sicuri solamente per merito suo. Oggi vorrei guardare alcuni brani fra tanti che ci ricordano che la nostra giustizia non è in noi stessi. Oggi questo è scritto, non tanto quello che voglio dire, non è per chi si vede grande, se non per batterlo giù, ma per chi può essere scoraggiato, non ce la faccio. Non ce la faccio, io provo ma continuo a cadere. Questo messaggio è per te, se tu hai questi pensieri. E se potrei dire, se non hai questi pensieri, sei messo male. Se ti senti a posto davanti a Dio e non sei aggravato, sei messo male. Dovremmo essere aggravati per conoscere il sollievo che viene vedendo Cristo come la nostra giustizia. In quale parte della Bibbia vediamo che la nostra giustizia è in Cristo e non in noi stessi? L'Antico Testamento o il Nuovo Testamento? Tutte e due. Questo è il messaggio della Bibbia. Quindi vogliamo iniziare con l'Antico Testamento, vedere qualche brano. Qui ho accorciato il sermone perché i brani ci sono tantissimi. Per primo Dio viene presentato nella Bibbia come? Per primo come viene presentato? Come creatore, giusto? Come creatore e quindi come creatore e anche giudice. Perché ha creato tutto, è il suo mondo, ha creato la sua legge, ha creato l'uomo e l'uomo deve rispondere a lui. La prima cosa che dice all'uomo era un comandamento con le conseguenze. Prima cosa che dice all'uomo era del giudizio, se non dovessi ubbidire. Quindi ci sono due condizioni davanti a Dio. O una persona, Dio come giudice, o una persona è colpevole, se ha qualunque peccato, oppure è un giusto, se è completamente, assolutamente, totalmente privo di peccato. In base al nostro comportamento ci sono due possibilità. O siamo colpevoli, perché abbiamo peccato, e come leggiamo in Giacomo, chi osserva tutta la legge ma viene in meno in un punto solo è colpevole di tutto. O siamo colpevoli o siamo giusti. Questo parlo del tribunale di Dio. Ma il fatto è che siamo tutti peccatori. Allora, essere giusti per merito nostro è impossibile. Non importa quanto tu arrivi in alto, non importa quanto bene cammini, è sempre mancante. E nessuno arriverebbe mai ad essere giustificato, dichiarato giusto, davanti a Dio per il proprio merito. Perciò la Bibbia dall'inizio ci insegna che Dio provvede un sacrificio per coprire il peccato e rendere giusto una persona. Dove è la prima volta che vediamo che Dio provvede un sacrificio? In Genesi. In Genesi 3, quando alla fine, dopo aver dichiarato la maledizione del mondo, tutto quanto, e annunciato che il Cristo avrebbe schiacciato la testa di Satana, discendente dalla donna, dice Dio vestì, ha ucciso degli animali, probabilmente uno a testa, per vestire Adamo e Eva. Voglio trovare Levitico, un brano. Conoscete, credo, Levitico, capitolo 4, un capitolo molto chiaro. Leggo solo un pezzo, ma qui notiamo che perfino un peccato di ignoranza, non sapevo nemmeno che fosse peccato, è così grave che richiedeva la morte. E allora, se un peccato per totale ignoranza richiedeva la morte, cosa richiede un peccato dove dentro io so? La mia coscienza mi fa capire, o so proprio la legge di Dio. Leggo dal capitolo 4, versetto 1 di Levitico. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, parla ai figli di Israele e di loro, se uno commette peccato per ignoranza, contro qualsiasi comandamento, facendo qualcosa che non dovrebbe fare, se pecca il sacerdote che è stato unto, rendendo così il popolo colpevole, offra all'Eterno per il peccato commesso un torello senza difetto come sacrificio per il peccato. E quello che questo capitolo continua, se un uomo qualsiasi, se i capi del popolo, se tutta l'assemblea pecca per ignoranza, e poi scrive quale sacrificio, questi offriranno una persona un torello, tutta l'assemblea un vitello, un agnello. Cioè, questo capitolo ci insegna, anche un peccato qualsiasi fatto per ignoranza richiede la morte, la separazione da Dio. E Dio ha provveduto per loro di sacrificare un sostituto che indicava Cristo per poter essere giustificati. Quindi, il punto qua è che il minimo peccato ci condanna e ci serve un sacrificio. Deuteronomio 9, un brano interessante, questo leggo vari versetti, trovate quello. Deuteronomio 9 parla del fatto che il popolo Dio non aveva una giustizia sua e noi non abbiamo una giustizia nostra. Le cose buone che succedono non sono per merito nostro. Non è perché io ho camminato bene che Dio mi benedice. Se mai io credo che adesso ho camminato bene, adesso Dio mi tratta bene, ancora non ho capito ancora nulla. Deuteronomio 9, Dio parla a Israele tramite Mosè e dichiara: ascolta Israele, oggi tu stai per passare il Giordano, per entrare ad occupare nazioni più grandi e più potenti di te, città grandi e fortificate fino al cielo, un popolo grande ed alto di statura, i discendenti degli Anakin che tu conosci e di quali hai sentito dire: chi può fare fronte ai discendenti di Anak? Sappi dunque oggi che l'Eterno, il tuo Dio, è colui che marcerà davanti a te come un fuoco divorante. Egli li distruggerà e li abbatterà davanti a te, così tu li schiaccerai e li farai perire in fretta, come l'Eterno ti ha detto. Quando l'Eterno, il tuo Dio, li avrà schiacciati davanti a te, non dire in cuore tuo: è per la mia giustizia che l'Eterno mi ha fatto entrare in possesso di questo paese. È invece per la malvagità di queste nazioni che l'Eterno le schiaccia davanti a te. No, non è per la tua giustizia, né per la rettitudine del tuo cuore che tu entri ad occupare il loro paese, ma è per la malvagità di queste nazioni che l'Eterno, il tuo Dio, le sta per schiacciare davanti a te, e per adempiere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe. Sappi dunque che non è per la tua giustizia che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà in possesso questo buon paese, perché tu sei un popolo dal collo duro. Basta applicare quello a noi, abbiamo capito che noi non entriamo nella salvezza, non entriamo nella benedizione di Dio perché siamo buoni o bravi o abbiamo qualche merito, perché noi siamo un popolo di collo duro. Cadiamo, siamo testardi, siamo stolti. Questo è chi siamo. Noi siamo benedetti per grazia. Versetto 7, ho letto fino a 6, versetto 7 dichiara: ricordati e non dimenticare come hai provocato a ira l'Eterno, il tuo Dio, nel deserto, dal giorno che uscisse dal paese di Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo. Siete stati ribelli all'Eterno. E c'è qualcuno qui che potrebbe dire: ah, io no. Io, dal giorno che Dio mi ha salvato, ho camminato sempre bene. Io non posso dire quello, tu puoi dire quello? No, quindi ricordiamo, abbiamo studiato poco fa Salmo 32, che ci ricorda che siamo peccatori e che ci occorre una giustizia non nostra. Serve a noi che Dio copre il nostro peccato, che non imputa a noi la nostra iniquità, e questo può fare solamente imputando la nostra iniquità a qualcun altro. Quindi leggo i primi due versetti, Salmo 32. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità, e nel cui spirito non c'è inganno. La beatitudine, essere beato, dipende dal fatto che riceviamo una giustizia non nostra, perché nostra iniquità non viene imputata a noi. Il giusto non vive per la propria giustizia perché non ne ha. Il giusto vive per fede. Fede nella giustizia che è comprato da Gesù Cristo. Abramo credette a Dio e gli fu contato come giustizia. In Abacuc 2:4, il giusto vivrà per la sua fede, non per merito. Quindi il messaggio in tutto l'Antico Testamento è che uno è giusto non perché cammina abbastanza bene, ma perché è giustificato da Dio, perché ha fede in Dio. Il Nuovo Testamento ripete questo messaggio volta dopo volta. la nostra giustizia, se ce l'abbiamo, viene da Gesù Cristo. Ma abbiamo bisogno di questa giustizia tutti i giorni. Quanti versetti che ci sono che parlano di questo? Romani 3, conosciamo. Romani 3 è un ottimo brano da usare con non credenti ed è un ottimo brano da usare per noi stessi. Romani 3, 19. Leggiamo che nessuno è giustificato davanti a Dio per mezzo della legge, per ubbidienza, per il proprio comportamento. Siamo solo colpevoli per quello. Invece la giustizia viene per fede nell'opera di Gesù Cristo. Leggo Romani 3, 19 a 24. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice che per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Perché nessuna carne, nessuna persona sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Ma ora, indipendentemente dalla legge, non per mezzo della legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quello che ci serverebbe, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, era sempre questo annunciato da Dio, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non vi è, c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Impossibile per noi di arrivare ad essere giusti, ma Dio giustifica per la fede nel sacrificio di Gesù, riconoscendo che ne ho bisogno. E anche versetto 28, Paolo un po' conclude dicendo, noi dunque riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza, a parte dalle opere della legge. Le opere, importantissime, ma non c'entrano nulla con la giustizia. Non sei giustificato perché Cristo ha iniziato e tu hai completato. Sei giustificato solo in Cristo. Quindi dobbiamo impegnarci. L'ubbidienza è un frutto della vera salvezza. Non c'è salvezza dove non c'è ubbidienza. Eppure l'ubbidienza non potrebbe mai salvarci. L'unica giustizia è la giustizia che si riceve come dono di Dio, ottenuto con il sacrificio di Gesù Cristo. Gesù Cristo è la nostra giustizia. Quando uno crede in Gesù, entra ravvedendosi dai peccati, aggrappandosi a Gesù, non più camminando nel peccato, entra in un rapporto nuovo con Dio, in cui ha, anziché in amicizia con Dio, ha pace con Dio, è saldo nella grazia di Dio, come leggiamo in Romani 5, leggo i primi versetti. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Nonostante che ancora cadiamo e non potremo mai meritare nulla di buono da Dio, in Cristo abbiamo pace con Dio. In Cristo, ovvero per mezzo della giustizia di Cristo che ci copre, siamo saldi nella grazia di Dio. Essendo coperti con la giustizia di Cristo, abbiamo la viva speranza, oppure potremmo dire in italiano la certezza, di entrare a godere la gloria di Dio nella sua presenza per tutta l'eternità. Avendo questa certezza, che la Bibbia chiama speranza, possiamo gioire nelle afflizioni. Questo perché sappiamo che Gesù Cristo è la nostra giustizia. Trovate 1 Corinzi 1 e voglio leggere da 26 a 31. Questo brano ci ricorda che non abbiamo alcun merito nei confronti di Dio. Dio ha scelto di salvare persone che non avevano alcun merito, perché nessuno ha merito, che non hanno alcun vanto, o quanto è stolto quando vogliamo vantarci e in qualche modo vederci bravi e buoni. Hai visto che mi hanno riconosciuto? Hai visto che sono stato visto bene? Hai visto che ho potuto avere un ruolo più grande? Questo è malvagio. Di natura, per conto nostro, siamo peccatori, la salvezza è solamente per grazia. La grazia, quando Dio applica la giustizia di Cristo a noi. Leggiamo questi versetti e notate che non c'è spazio per noi di vantarci, ma solamente di innalzare Dio. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, e poi sappiamo in avanti che quello che siete avete ricevuto. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si gloria alla sua presenza. Allora, qui, se tu ti credi mai di essere un po' bravo o brava in qualcosa, ricordati che non sei. Sei spregevole per merito tuo. E questo lascia tutta la gloria a Dio e nulla a noi, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Ora, grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori nel Signore. Noi non abbiamo giustizia nostra. Questa non è una brutta notizia. Questa è la realtà, che ci fa vedere la bella notizia che Gesù Cristo è la mia giustizia. Non so di te, ma il peccato mi aggrava. Dico, Signore, dopo tutto, tutto ancora, allora posso vedere il valore di Cristo. E se tu in questi giorni ti sei visto come, ma guarda quanto sono caduta, non è di negare quanto sei caduto, è di guardare su e dire, ma Cristo è morto per peccatori come me, e Lui è la mia giustizia, la mia santificazione, la mia redenzione e la mia sapienza. Quindi, per quanto tu come credente puoi camminare bene e servire il Signore, non arriverai mai ad avere una giustizia tua. Gesù Cristo è la nostra giustizia. E grazie a Dio per questo. Perché se non fosse così, non potremmo mai arrivare a Dio. Non potremmo mai avere diritto di pregare. Non potremmo mai sperare che dopo la morte andremo con Dio, anziché in tormento. Ma avendo Cristo, possiamo pregare, possiamo essere soccorsi e abbiamo la certezza di stare con Dio dopo. Troviamo Galati. Galati capitolo 2. Paolo aveva appena rimproverato Pietro che era tornato per paura degli uomini a vivere come giudeo in una certa situazione. E Paolo spiega, guidato dallo Spirito Santo, che noi, anche i giudei che erano più vicini a Dio per diritto ereditario, nessuno ha merito davanti a Dio, nessuno può essere giustificato per merito proprio, solo per grazia, per il sacrificio di Gesù Cristo. Leggo Galati 2, capitolo 2, versetto 15 a 21. Noi di nascita giudei e non peccatori fra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo, e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. Ora, se cercando di essere giustificati in Cristo, siamo trovati anche noi peccatori, e forse Cristo ministro del peccato? Così non sia. Se infatti edifico di nuovo le cose che ho distrutto, io mi costituisco trasgressore. perché per mezzo della legge io sono morto alla legge, affinché io viva a Dio. Io, e questo è vero per ogni vero credente, io sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto in vano. Grazie a Dio, Gesù Cristo è la nostra giustizia. Per mezzo suo abbiamo accesso a Dio. Nessuna carne, abbiamo letto qui, cioè nessuna persona, sarà giustificata per mezzo della legge, ovvero per il proprio merito. Anche al nostro meglio siamo sempre mancanti, perché Dio è perfetto. E l'unico modo di essere accettato per merito proprio sarebbe di essere assolutamente perfetto, cosa che nessuno è. Nessuno è assolutamente perfetto. Perciò la nostra giustizia, dall'inizio alla fine della vita, è la giustizia che riceviamo da Gesù Cristo. Questo è il significato del sabato nella Bibbia. Leggete nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, il sabato è il riposo. E Ebrei 4 parla che noi abbiamo questo riposo, è ancora disponibile, è il riposo in Cristo. Colossesi è un brano meraviglioso. Colossesi capitolo 1 dichiara qual è la base della nostra salvezza. Perché possiamo far parte del regno di Cristo anziché il regno delle tenebre? Quando noi meritiamo il regno delle tenebre, è stata la nostra condizione. Colossesi 1, 12-14. Paolo parlando, sto in mezzo al suo discorso, versetto 12, dice: rendendo grazie a Dio e Padre, Lui ci ha fatti degni. Non eravamo per conto nostro, che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Queste sono verità meravigliose, e se meritiamo su esse, ci daranno grande gioia e ci spingeranno a camminare in santità per non arrivare ad essere, non per essere accettati da Dio per la nostra santità, ma perché siamo già accettati in Cristo Gesù. Eravamo sotto la potestà delle tenebre e Dio ci ha riscossi per mezzo di Gesù Cristo, ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Non era per qualche merito nostro. La salvezza è un'opera di Dio. È stato Dio farci degni di partecipare alla sorte dei santi della luce. Non siamo degni per conto nostro. Allora, questo è uno stimolo di vivere per Dio. È uno stimolo di non pensare a quello che pensano gli altri, a non avere timore degli uomini. È uno stimolo a vivere per la gloria di Dio, sapendo che siamo già giustificati. Gesù ha preso, Dio ha preso la nostra condanna e lo ha caricato su Gesù, ha caricato la giustizia di Gesù su di noi e lo fa volta per volta che noi chiediamo perdono. Quindi certamente dobbiamo camminare in ubbidienza, dobbiamo impegnarci, dobbiamo combattere il nostro peccato. La Bibbia ne è piena di insegnamenti così. Però dobbiamo ricordare che siamo salvati per grazia, siamo stati giustificati per la giustizia di Cristo. Che cosa cambia quando ricordiamo che siamo salvati per mezzo dell'opera di Cristo? Cosa cambia quando ricordo questo tutti i giorni? Onestamente cambia tutto. Cambia come vivo e per che cosa vivo. Come mi vedo, cambia tutto. Cambia il fatto che la nostra salvezza è sicura. perché è fondata non più su il mio merito, anche se non era mai, ma non, adesso so che non è quello. Non è fondata su quanto bene riesco a camminare, perché a quel punto ogni volta che cado dico, oh, non sono più salvato. No, la nostra salvezza è sicura, perché è fondata su Cristo. Se dovesse dipendere dal nostro cammino, nessuno potrebbe mai sperare di arrivare nella presenza di Dio, perché nessuno cammina perfettamente. Ma visto che la salvezza dipende dalla giustizia di Cristo, e chi si aggrappa a Cristo cammina in santità, è un'opera certa, perché dipende dall'opera di Cristo. Paolo scrive ai Filippesi, capitolo 1, versetto 6, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, egli la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dio ha guidato Paolo a scrivere che di essere convinto dal fatto che la buona opera della salvezza che Dio ha iniziato nei credenti, Dio stesso porterà a compimento. Quando siamo assillati da dubbi, e in un certo senso è buono che siamo assillati da dubbi, perché se non siamo assillati da dubbi, potrebbe essere perché cominciamo a credere di avere merito nostro e non stiamo ricordando la santità assoluta di Dio. Ma quando siamo assillati da dubbi perché stiamo pensando alla santità di Dio e a quanto cadiamo, allora è importante ricordare, sì, ma quest'opera non dipende da me, dipende dall'opera di Cristo. Allora Dio completerà quest'opera. Quando le nostre frequenti cadute ci fanno pensare che non arriveremo mai in cielo, dobbiamo ricordare che per quanto è importante camminare bene, quanto è fondamentale confessare il peccato, non sarà mai il nostro cammino che ci fa arrivare in cielo, ma sarà la giustizia di Cristo con la quale Dio ci ha coperto. Allora, pensando a questo, possiamo avere pace anziché un cuore turbato. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio, credete anche in me. Allora possiamo dormire tranquilli, perché sapremo che la salvezza nostra è un'opera di Dio. Allora possiamo avere pace quando preghiamo, sapendo che per mezzo di Cristo abbiamo accesso. Infatti, Ebrei 4 parla proprio di quello. Parla della preghiera. La preghiera di cui abbiamo così tanto bisogno per ottenere aiuto di cui abbiamo così tanto bisogno. Ebrei 4 parla della preghiera e del fatto che avendo Gesù Cristo come sommo sacerdote, la nostra giustizia, abbiamo libero accesso a Dio per ottenere la grazia ed essere soccorsi secondo bisogno. Leggiamo Ebrei 4, 14 a 16. Avendo, che parola, avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Sì, credo che sono salvato per mezzo dell'opera di Cristo. Questa è la nostra confessione di fede. Riteniamo fermi la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma, aggiungendo le parole qui, abbiamo un sommo sacerdote che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Tu sei debole, tu hai timore, sei abbattuto, dice non ce la faccio, tu dici mio cuore è raffreddato, hai bisogno di aiuto. Quello che è il tuo bisogno, accostati al trono della grazia, fidandoti di Gesù Cristo, e troverai misericordia e la grazia per ricevere l'aiuto che ti serve al momento opportuno. Serve un cuore umile, e poi Cristo ha fatto tutto. capitolo 12, versetto 14, gli ebrei dichiara: procacciate la pace con tutti e procacciate la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Quindi la santificazione è fondamentale. Il fatto che siamo giustificati non vuol dire: ma dai, Dio ha pagato per me, allora sì, dovrei vivere bene, ma non importa. No, vivere così mostra che tu non sei salvato. Chi disprezza il sangue di Cristo in quel modo? No, io sono salvato, va bene, non sto camminando bene, ma sono salvato. Fratello, sorella, di nome, fratello, sorella, di nome, se tu pensi che tu puoi decidere tu quando ravvederti, tu hai bisogno di arrivare alla salvezza. Non puoi giocare con il sangue di Cristo così, pensando: mi ravvederò quando sarò pronto. Quello è disprezzare il sangue di Cristo. Ma quando tu cammini al tuo meglio, non sei salvato perché stai camminando al tuo meglio, ma sei salvato perché Gesù Cristo è la tua giustizia. Primo Giovanni è un'epistola scritta per esortarci a non peccare, e spiega che uno dice di conoscere Cristo ma continua al peccato, non ha mai conosciuto Cristo, è bugiardo. Eppure scrive dicendo: chi dice di essere senza peccato è bugiardo, la verità non è in lui. Ma se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e da purificarci da un'iniquità. E poi lui dice in capitolo 2: figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, come avevo appena detto, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Non c'è altra propiziazione. Non c'è altra religione che offre la salvezza, perché è solo in Gesù Cristo. Quindi dobbiamo impegnarci a non peccare. E quando pecchiamo, dobbiamo confessare. Ma se siamo in Cristo perché ci crediamo in Lui, allora Gesù agisce come avvocato. E quando pecchiamo, anziché respingerci da sempre dalla sua presenza, Dio guarda a Cristo che dice: io sono morto per quel peccato, e otteniamo perdono. Perché Cristo è la nostra giustizia. Cristo è la fonte del nostro perdono. Cristo è la nostra salvezza. Credo che sappiamo già tutto di quello che ho detto oggi. Credo e spero che non vi ho detto nulla di nuovo. Ma il problema non è di sapere. Il problema è di ricordare. Ricordare, perché dimenticando che la nostra giustizia è Cristo Gesù, o ci porta all'orgoglio: sto andando bene, mi sto impegnando tanto bene per il Signore, anzi più degli altri, orgoglio, stoltezza, oppure ci porta a grande scoraggiamento: ancora non ce la faccio, io provo ma cado ancora. E questo è vero, cado ancora. Ma non sono giusto perché non cado. Sono giusto perché Cristo Gesù è la mia giustizia. E se vuoi uno stimolo di camminare meglio, guarda la giustizia di Cristo. Questo ci stimola. Quindi quando a te il cammino sembra troppo difficile, quando riconosci che per quanto ti impegni non riesci mai a camminare come dovresti, ricordati, certo devi impegnarti, certamente devi confessare ogni peccato, però la tua giustizia non è in te, è in Gesù Cristo. Io prego che possiamo guardare ogni giorno alla verità che Gesù Cristo è la nostra giustizia. Prego che tu puoi alzarti la mattina e prima di alzarti dal letto: Signore, grazie che io posso iniziare questa giornata chiamandoti Padre, perché Gesù Cristo è la mia giustizia oggi. Guardiamo a Cristo per avere pace. Guardiamo a Cristo per trovare la forza per combattere i nostri peccati. Guardiamo a Cristo per crescere nella santità. Guardiamo a Cristo per poter pregare liberalmente ogni volta che serve. Per mezzo di Cristo possiamo superare i nostri peccati. Per mezzo di Cristo abbiamo il sì di ogni promessa di Dio. Quindi ti invito a fissare il tuo sguardo su Gesù Cristo, l'autore e compitore della nostra fede. Però non tutti hanno Cristo. E se tu non hai Cristo, sei senza la giustizia. E se quel tumore o quell'incidente o quella caduta ti arriva e tu muori in questa condizione senza Cristo, allora non c'è speranza. Non c'è speranza, perché non c'è giustizia in noi. Allora a chi non ha Cristo dico, ti esorto, ravvediti. Riconosci il tuo peccato, aggrappati a Gesù Cristo come l'unico che può salvarti. Chi ha Cristo, aggrappati a Gesù Cristo come la tua giustizia. Chi si gloria nel Signore. E ringraziamolo. Voglio pregare. Padre, io ti ringrazio per Gesù Cristo. Gesù Cristo, la mia sapienza, la mia redenzione, la mia giustizia, la mia santificazione, non ho in me stesso, nessuno qui ha. Nessuno ha giustizia o redenzione in se stesso, solamente in Cristo. E tu sai che stoltamente ci sono state tante volte che ci innalziamo noi. Vogliamo noi gloria. Cerchiamo di essere belli, ben messi, cerchiamo la macchina, cerchiamo di essere bravi, cerchiamo in qualche modo di prevalere, di farci vedere. Che terribile stoltezza. Perché in realtà noi siamo dei peccatori, che per merito nostro meritiamo solo la condanna eterna, il tormento eterno. Ma in Cristo Gesù siamo perdonati, siamo giustificati, siamo santificati. In Cristo Gesù abbiamo accesso a te. Tu hai salvato quello che era spregevole per portarci nella tua gloria. Padre, prima di tutto perdonaci per le volte che vogliamo innalzare noi stessi. Questo sì è grave. Perdonaci per le volte che vediamo la tua santità e vediamo il nostro peccato, ma non vediamo l'opera di Cristo. In quei momenti siamo abbattuti, inutilmente. In quei momenti crediamo di dover meritare da te. E è un disprezzo sulla grazia. O Padre, grazie per la grazia, per la giustizia di Cristo, per le promesse che hanno il loro sì in Cristo. Grazie per la salvezza in Gesù Cristo. E fa sì che possiamo vivere questa salvezza ogni giorno, alla tua gloria, per goderti per tutta l'eternità. Nel nome di Gesù. Amen.